Grazie, soprattutto grazie al Signore, perché fino a pochi istanti fa avevo davanti due argomenti e non sapevo quale dei due condividere, fino a che non è stato proposto l'inno che ti darò maestro e fino a quando non, il fratello Salvatore non ha fatto questo intervento che ha dato un'ulteriore conferma al messaggio che vi porterò questa sera. Non è semplice perché in realtà avevo già condiviso con voi questa riflessione nel 28 settembre del 2013. La ripropongo non soltanto per le conferme che ho appena ricevuto, ma perché è un messaggio che ho avuto modo di condividere anche con altre realtà ecclesiali e mano a mano che le condividevo, qualcosa negli appunti cambiava, continuava a cambiare. Questa sera, con l'aiuto del Signore, vi riproporrò, con qualche correzione, il seguente argomento. Le quattro tappe che hanno portato Nabucodonosor alla conversione. Vi invito ad aprire quindi la parola di Dio nel libro di Daniele, al capitolo 1. La storia di Nabucodonosor prende i primi quattro capitoli e in ogni capitolo c'è una tappa che quest'uomo fa verso la salvezza. Chiaramente non posso in 25 minuti leggere tutti e quattro i capitoli, quindi ci limiteremo ad alcuni passaggi essenziali e a fare magari un sunto di quello che succede. Noi sappiamo che nel capitolo 1, dopo la deportazione del popolo, questo re ha bisogno di assumere del personale. E spiccano Daniele e i suoi tre amici, quindi Anania, Misael e Azzaria. Nel primo capitolo abbiamo la prima tappa, però c'è un fondamentale punto di partenza. Il punto di partenza non è il fatto che ci sono dei credenti che hanno evangelizzato una persona. Il punto di partenza è la consacrazione dei credenti. Noi certamente non sbagliamo a parlare del Signore a chi ci sta intorno. È un'amministrazione che ci è affidata e in cui su cui possiamo sempre vantare l'aiuto di Dio stesso nel saper parlare con le persone. Ma il punto di partenza di un'evangelizzazione efficace è la nostra consacrazione. Nel versetto 8, quando noi troviamo scritto che Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re, noi leggiamo un punto di partenza per una testimonianza efficace. Il problema non era il cibo in sé, il problema era il messaggio che c'era dietro quei cibi che erano consacrati agli idoli, a delle divinità pagane. E prendere parte a quei cibi significava dare un messaggio sbagliato, dare un messaggio sbagliato a un popolo pagano. Cosa succede? Succede che Daniele prende una decisione seguita anche dai suoi tre amici. E il capo degli eunuchi, che in quel momento era l'addetto alla selezione del personale del re Nabucodonosor, dice al versetto 10 l'ultima frase: con questo vostro atteggiamento voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Questo la dice lunga sul carattere di questo re. E se si alzava la mattina con la luna storta, per usare un'espressione gergale, avrebbe decapitato così senza motivo i suoi stessi servitori. Sappiamo che poi Daniele lancia una sfida. Guarda, noi per 10 giorni prendiamo soltanto legumi e acqua. Succede che alla fine di quei 10 giorni questi quattro giovani avevano l'aspetto migliore di tutti. Ma non è tutto. Leggiamo ora i versetti da 17 a 20 del capitolo 1. Qui c'è anche proprio la ricompensa di Dio per questo grande gesto di coraggio e di consacrazione. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro. Ecco il primo incontro. Ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azzaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto sui quali il re li interrogasse, egli li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Qual è la prima tappa? La conoscenza di persone che camminano controcorrente. La conoscenza di persone che non si conformano al mondo che ci circonda. Persone diverse. E tutto è partito da una decisione presa nel proprio cuore. E dalla decisione, questo è scritto nei versetti 8 e 9, di rendere pubblica questa decisione, di far notare a chi ci sta intorno, caro collega, in alcuni casi purtroppo caro marito, cara moglie, perché molti di noi hanno coniugi, genitori, figli non convertiti. Possiamo parlare di queste cose, ma in queste cose io non posso prendere parte. Vedete, cari nella grazia, sappiamo che lo Spirito Santo può arrivare ovunque e anche senza di noi per convincere le persone di peccato, di giustizia e di giudizio. Ma noi rimaniamo sempre la sua corsia preferenziale. Noi siamo gli ambasciatori. Siamo definiti gli ambasciatori. L'ambasciatore è colui che svolge un compito in terra straniera portando i valori della nazione a cui appartiene veramente. Quindi nelle nostre conversazioni noi siamo chiamati ad avere un grande discernimento. Stiamo attenti a fare gli stessi ragionamenti che fa il mondo che ci circonda, soprattutto in un momento delicato come questo. E questa prima tappa per me costituisce un grande richiamo, perché sono spinto a chiedermi, ma i non credenti intorno a me vengono a conoscenza del Vangelo tramite delle belle parole che posso dire, per quanto bibliche possano essere, o hanno un anticipo, un prezioso anticipo attraverso una sana e santa condotta spirituale. Qua stiamo parlando di un re idolatra che non aveva preso minimamente in considerazione il Dio di Israele, anche perché fino a quel momento Israele aveva dato una testimonianza terribile di Dio, ribellandosi alle sue leggi e ai suoi comandamenti. Eppure qua ci sono stati 4 giovani che non hanno permesso che il nome di Dio fosse calpestato, ma che anzi destasse attenzione. Nabucodonosor si è confrontato con altri saggi, non c'era nessuno che fosse pari a loro. Cari fratelli, quanto è bello sentire le nostre conoscenze dire ad altre conoscenze: ma sai che non c'è nessuno pari a Gino, Leo, Franco, Luciano, Pietro, eccetera. Questo ci porta alla seconda tappa. E questa seconda tappa noi la vediamo nel capitolo 2. Nel capitolo 2 succede qualcosa. Qui veniamo a conoscere un po' di più la personalità un po' psicotica di Nabucodonosor. Il re fa un sogno che lo turba. Lui chiama i suoi saggi e dice: interpretatemi il sogno che ho fatto. Questi saggi dicono: bene, raccontaci il sogno e noi ne daremo l'interpretazione. Guardate il versetto 5 del capitolo 2. Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Come sono contento di non trovarmi in quella situazione. una prima richiesta più che legittima e dici: se non mi dici le cose come stanno, come ti dico io ti faccio a pezzi. Pensate alle manie di persecuzione, e pensate che ego aveva quest'uomo. Arriva addirittura a dire: voi vi siete messi d'accordo, versetto 9, per darmi delle risposte bugiarde e perverse, ma saranno appena ritrovati lì tutti insieme. E li avevi appena informati di una cosa. Dove l'hanno trovato il tempo per mettersi d'accordo? E a un certo punto si spazientiscono anche loro. Arrivano a dire: ma non c'è un uomo sulla terra che possa dire ciò che il re comanda. L'avessero mai fatto. Cosa dice il versetto 12? Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Ha detto: ok, vi siete messi d'accordo, vi faccio fuori tutti. Ci sono persone intorno a noi che hanno le manie di persecuzione. Cerchi di aiutarli e di dirgli una cosa e ti senti rispondere: ma no, non è vero, ce l'hanno tutti con me. E purtroppo ci sono anche dei credenti che ragionano così. Qui arriva l'intervento di Daniele. Daniele si avvicina con prudenza e con tatto. Per me sono le parole chiave di questo capitolo 2, per avere le informazioni. Chiede colloquio al re e con la stessa prudenza e tatto dice: ti chiedo solo di darmi del tempo. Io ti faccio conoscere il sogno e la sua interpretazione. Chiede l'aiuto del Signore in comunione con gli altri suoi tre amici. Riceve sia il contenuto del sogno e sia l'interpretazione, e a questo punto può chiedere colloquio al re e spiegargli il significato di questo sogno. E quello che succede in questa seconda tappa è che Nabucodonosor viene a conoscenza dell'esistenza di un Dio potente e rivelatore. Leggiamo i versetti da 46 a 48 del capitolo 2. Dopo questa straordinaria rivelazione, il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: in verità, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Pensate, un re come lui che arriva ad inchinarsi davanti a un suo suddito. Ai tempi dell'Antico Testamento era un gesto fuori da ogni logica umana. La rivelazione biblica, che ha proseguito ovviamente dopo la storia di Daniele, ci insegna che inchinarsi davanti a un uomo oggi è diventato un grave segno di idolatria. In Atti al capitolo 14 noi vediamo che Barnaba e Paolo compiono miracoli a Listra e la gente dall'alto del proprio retaggio pagano chiamano l'uno Zeus e l'altro Mercurio e arrivano ad inchinarsi in adorazione. E Barnaba e Paolo si stracciano le vesti e dicono: perché fate così? Siamo esseri umani come voi. Ma in Apocalisse abbiamo un altro episodio. Quando Giovanni viene sopraffatto dall'eccellenza delle rivelazioni, arriva ad inchinarsi davanti all'angelo e l'angelo lo ferma: fermati. Io sono un servo come te, adora Dio. Ai tempi dell'Antico Testamento, ai tempi di Daniele, non c'era questa conoscenza, ma è significativa per noi oggi. Stiamo attenti al modo con cui ci relazioniamo davanti agli altri, perché anche se non arriviamo a fare questo gesto fisicamente, noi rischiamo di farlo figurativamente, socialmente, psicologicamente. creando una sorta di dipendenza che correrebbe il rischio di rivelarsi deleteria. Invece qual è quello che noi dobbiamo fare? Adorare Dio. Vedete, io giunto a questo punto mi sono voluto fermare, perché a un certo punto mi sono detto, beh, Nabucodonosor non si è convertito qui, però è facile perché sappiamo come va la storia dopo. Lì in quel momento io ho dovuto pensare, se io mi fossi trovato lì in quel momento e avessi visto questi gesti da parte di Nabucodonosor, io cosa avrei fatto? Io sicuramente sarei esploso di gioia e avrei detto, ecco, Nabucodonosor si è convertito, ha riconosciuto l'esistenza di Dio. E invece non è così. Non è così perché? Guardate come si esprime. Prima di tutto dice in verità il vostro Dio, non il nostro, non il mio, il vostro Dio è il Dio degli dèi. E qua c'è un problema, ci sono ancora gli altri dèi, quando invece c'è un solo unico e vero Dio. Gli viene riconosciuto il merito. Il vostro Dio è veramente rivelatore dei segreti. Ha ricevuto una testimonianza, ma non c'è alcuna confessione di peccato. E allora qua mi sono ricordato le parole di Paolo a Timoteo. Non imporre con troppa fretta le mani alle persone, a chi ti trovi di fronte, anche se si dice credente. Ed è interessante notare in quel capitolo 5 di Prima Timoteo qual è la frase successiva. Non partecipare al peccato altrui, perché imporre le mani voleva dire manifestare comunione. Stai attento a chi manifesti comunione, anche se dà delle belle dichiarazioni. Valuta attentamente chi ti sta intorno, perché corri il rischio di partecipare al peccato. E se sei partecipe del peccato e ti identifichi nella comunione di quel peccato, non hai comunione con Dio. Stiamo attenti a definire in maniera papale convertite le persone che in realtà non lo sono e che stiamo evangelizzando in quel momento. Questo è un grande insegnamento che ho ricevuto da questo capitolo. Andiamo ora al capitolo 3, velocemente. Nel capitolo 3 vediamo che Nabucodonosor fa erigere una statua e obbliga tutti i suoi sudditi, tutti i suoi popoli, a inginocchiarsi davanti a questa statua. E anche qui veniamo a conoscenza della sua psicosi. Perché? Perché lui si infuria, perché davanti a milioni di persone ce ne sono soltanto 3 che non si sono inchinate. Lui si infuria terribilmente, minaccia queste persone di essere gettate nella fornace ardente. Sadrach, Mesach e Abednego ovviamente rifiutano. Lui fa roventare ancora di più quella fornace ardente, tanto che muoiono sul colpo non i 3 amici di Daniele, ma le persone che le gettano dentro. E cosa succede? Ecco la terza tappa. La consapevolezza di un Dio che salva e che protegge i suoi figli. Lui ha gettato questi 3 giovani nella fornace ardente? Bene. Il Signore Gesù, già da prima, si stava scottando al posto loro. E possiamo dire che il Signore Gesù ha preso al posto nostro la bruciatura del nostro peccato. Nabucodonosor deve dire ai suoi servitori: io in quella fornace vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi, versetto 25. C'è il Signore Gesù che si sta bruciando al loro posto. E davanti a quella scena lui non può fare altro che dire: venite fuori. E nel versetto 28 del capitolo 3 dice: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che loro. Perciò ordino quanto segue: Chiunque, qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi la sua casa ridotta in un letamario, perché non c'è nessun altro dio che possa salvare in questo modo. E qui mi immedesimo ancora. Cosa avrei pensato? Io avrei pensato, si è convertito, si è convertito, si è convertito. E anche stavolta si impone le mani quando non si dovrebbero imporre. Nabucodonosor ha oggettivamente fatto dei passi ulteriori nella conoscenza di Dio. Arriva a benedire il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego. Prima non l'aveva fatto così, così palesemente. Ma vedete, oltre al fatto che manca ancora la conoscenza, la consapevolezza e la confessione di peccato, c'è una cosa che non è cambiata. Il suo linguaggio. Qual è l'ultima frase, una delle ultime frasi del versetto 29? La casa ridotta in un letamaio, ce l'ha su con questa espressione. L'aveva detta anche prima nel capitolo 2, versetto 5. Vedete, fratelli, quando una persona si converte, seppur non in modo così automatico e istantaneo, noi vediamo un'anima che cambia. Un'anima che cambia. E una delle prime cose che cambia è proprio il modo di parlare, i discorsi. Prima ragionava in un modo, adesso sta cambiando, ragiona in un altro modo. E così via. Perché la vita cristiana è una vita fatta anche di santificazione, di crescita spirituale. Anni fa, ai campi di Poggio, e questo è un aneddoto che il fratello Remo Dosi raccontava sempre, c'era un predicatore che diceva spesso nei campi: la vita di un convertito cambia, e se non cambia non è un convertito. Oggi, se diciamo una frase del genere, ci lapiderebbero probabilmente. Andiamo ora al capitolo 4. La quarta tappa che ha portato questo re alla salvezza, ovvero la consapevolezza del giusto giudizio di Dio sulla propria vita. Guardate i primi tre versetti del capitolo 4. Il re Nabucodonosor alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra. Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Abbiamo capito bene? Un uomo il cui obiettivo era quello di soggiogare, dominare, conquistare tutte le nazioni, ora dice pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Considerato il carattere che aveva prima, questo è qualcosa di sconvolgente. Pensate se Putin, Mattarella, le autorità dicessero una cosa del genere. Considerato il contesto storico che stiamo vivendo proprio adesso, e qua mi collego all'intervento che poc'anzi ha fatto Salvatore. Guardate il versetto 2. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Mi è parso bene. Uno come lui che diceva: se tu non fai quello che ti dico io ti ammazzo, ti riduco in letamaio la casa. Mi è parso. Ma il versetto 3 cosa dice? Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Ma Nabucodonosor, cosa ti è successo? Aiutami a capire. Succede che Nabucodonosor fa un altro sogno, Daniele gli dà la spiegazione, e Daniele cosa fa? Non fa come avrei fatto io per ipotesi. Non dice, fratello mio, il vecchio uomo che a galla, tu ormai ti sei convertito, sei a posto. No. Guardate il versetto 27 del capitolo 4. O re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Non si è fatto ingannare da quelle dichiarazioni che tanto facilmente si possono fare. Metti fine ai tuoi peccati. Daniele non c'è cascato. Ho osservato Nabucodonosor, e anche se ha avuto delle precedenti testimonianze forti, sapeva che non si era convertito. Metti fine ai tuoi peccati. E cosa succede? Nonostante le rivelazioni ottenute, Nabucodonosor sulla terrazza del Palazzo Reale, il versetto 30 dice: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza per la gloria, e per la gloria della mia maestà? E qui Dio dice: basta, ti tolgo tutto, vivrai come le bestie dei campi, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà chi vuole. E qua concludo leggendo i versetti da 34 a 37. Alla fine di quei giorni, io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo. Ecco una cosa che non aveva fatto le altre volte. Alzai gli occhi al cielo. Ora cercò personalmente Dio, quello che non aveva fatto le volte precedenti. E la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Tutti gli abitanti, quindi c'è dentro anche lui adesso. Non c'è nessuno che possa fermare la sua mano e dirgli: che fai? Prima l'avrebbe fatto. Prima lui, davanti a Sadrach, Mesach e Abednego, nel capitolo 3, il versetto 15, aveva osato dire: quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Ecco chi c'è adesso. Versetto 36. In quel tempo la ragione tornò in me. Lo dice per la seconda volta. Prima per ben due volte aveva detto: la vostra casa sarà ridotta in letamai. Ora per ben due volte dice: la ragione tornò in me. La gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. La mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo. Qua è cambiato anche il suo linguaggio. È cambiato tutto, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Cari fratelli e care sorelle, anche noi lodiamo, esaltiamo e glorifichiamo il Re del Cielo, perché il vero letamaio era quello in cui noi ci trovavamo prima di conoscere il Signore. Non ci è bastato conoscere delle persone che ci hanno presentato il Vangelo. Non ci è bastato sapere che Dio c'era. Probabilmente l'abbiamo sempre saputo, anche prima. Non ci è bastato sapere soltanto che Dio obiettivamente proteggeva le persone convertite in mezzo a noi. Il giorno in cui noi siamo diventati figli di Dio è stato il giorno in cui meritavamo l'inferno. Il giorno in cui il giudizio di Dio sulla nostra vita era giusto. Il giorno in cui dovevamo costruire una relazione personale con il Signore, senza limitarsi al sentito dire. E allora anche noi questa sera, noi lodiamo, esaltiamo e glorifichiamo il Re del Cielo. Colui che ha il potere di umiliare i campioni della superbia. Colui che ha il potere di continuare a proteggere la vita di coloro che gli appartengono. E per sperimentare tutto questo c'è sempre lo stesso punto di partenza di Daniele: consacrare le nostre vite al Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.